Bene, riprendiamo in mano il testo, dobbiamo riguardarlo tenendo appunto presente quelle due cose che vi ho detto, perché guardiamo l'inizio, che è comunque un qualcosa che c'è dopo altre cose, appunto vedete, Esodo 33, 7, 11. Per cui la domanda, ma che cosa c'era nei versetti prima, dall'1 al 6 del capitolo 33, e cosa ci sarà dopo? Un po' lo vediamo stasera, un po' può essere lasciato anche alla nostra lettura personale. Allora, ma guardiamo subito l'inizio di questo brano che, come avete sentito, è molto, che termine posso usare? Molto pacato, molto calmo, quasi un po' incantato nel duplice senso del termine. C'è un po' un incanto in questo brano. Non è un brano dove accadono cose sfolguranti, drammatiche, pensiamo al brano della volta scorsa e due volte fa. Sono molto sospeso. Andiamo un attimo da vicino. In quei giorni Mosè prese la tenda e la piantava fuori dall'accampamento, una certa distanza dall'accampamento, e l'aveva chiamata tenda del convegno. Mi fermo subito un attimo qua. Ci sono tante tende. Ci sono tante tende perché stiamo parlando del momento dove Israele sta scappando dall'Egitto, questo momento gloriosissimo dell'attraversamento del deserto per arrivare nella terra promessa. Ci sono tante tende e poi ci sarà la tenda del convegno. Notiamo la immediata sovrapposizione con il qui e ora. Noi non veniamo da tende, veniamo dalle nostre case. E siamo convenuti qua, guardate questa parola, convegno, convenire, non bisogna essere professori di lettere antiche, di lettere moderne per capire cos'è questa parola, è esattamente quello che succede qua. Qui in qualche modo, perché poi la cosa è leggermente diversa, siamo di fronte a un momento comunitario dove c'è una guida e c'è una tenda particolare messa tra altre tende, ripeto, sembra la descrizione di questo quartiere, ma se anche fosse un'altra parrocchia è lo stesso. La chiesa, perché mondo è mondo, è pensata come una casa tra le case, la parrocchia, casa tra le case. Quindi, anche dopo nella preghiera personale, provate a rileggere anche questi minimi atteggiamenti, adesso vediamo qualcuno, notando appunto, senza che nessuno dimentichi che sia così disattento, che è esattamente quello che stiamo facendo. Io a un certo punto aprirò il tabernacolo, questo no, ma ci sono dei tabernacoli che della nostra chiesa cristiana cattolica, che a volte davanti hanno delle tende, delle tendine, un po' per ricordare l'arca dell'alleanza, un po' per ricordare tutta questo modo di essere del popolo dell'esodo. Ricordiamoci che Israele, nel momento in cui è entrato nella terra promessa, si è sedentarizzato, insomma ha fatto le case, si è seduto, ha costruito il grande problema di Davide, di Salomone, il tempio per il Signore, sono iniziati i guai ed è iniziata anche la nostalgia del tempo, della povertà, della semplicità, del deserto. Va bene, andiamo avanti. In quei giorni Mosè prese la tenda e la piantava fuori dall'accampamento, una certa distanza dall'accampamento, e l'aveva chiamata tenda del convegno. E appunto a questa tenda del convegno, posta fuori dall'accampamento, si recava chiunque volesse consultare il Signore. Stiamo attenti a questa parola, che io prima, in modo volutamente distratto, ho detto, ma guarda un po', un episodio di tanti anni fa dove si parla di gente che mette una tenda per pregare Dio e anche noi siamo qui a pregare Dio. Vero, vero, però qui c'è una parola un pochino più precisa. Consultare il Signore, consultare il Signore. Teniamoci un attimo dentro. Consultare il Signore. Quasi fosse una delle dimensioni della preghiera. Quando Mosè usciva per recarsi alla tenda, tutto il popolo si alzava in piedi, stando ciascuno all'ingresso della sua tenda, seguiva con lo sguardo Mosè finché non fosse entrato nella tenda. Torniamo un attimo al parallelismo che dicevo prima. In qualche modo anch'io qui, appunto, io non è che farò una grande strada quando andrò a esporre il Signore, farò comunque due passi, mi inginocchierò, aprirò il tabernacolo, porrò il Santissimo sopra voi, in quel momento mi guarderete, prima guarderete me, poi quando c'è il Signore speriamo che guardate Lui, che è molto più bello. È interessante che è un po' questa cosa che succede qui, questa sospensione del popolo. Tra l'altro il popolo, a differenza di quello che farete voi, che poi insieme a me parteciperete attivamente alla preghiera, io sarò un pochino più davanti per motivi logistici, però siamo qua tutti insieme come unico popolo sacerdotale che prega il Signore, siamo tutti sacerdoti in quanto battezzati, che poi io sono un ministro ordinato, è un piccolo particolare molto meno importante del fatto che qui siamo tutti sacerdoti in quanto battezzati, che è pilastro della fede cattolica, col battesimo diventi re, sacerdote e profeta, o regina, visto la festa di oggi, vediamo di essere un pochino più plurali nel linguaggio. Qui però invece il popolo sta fermo, esce dalla tenda, poi si ferma. Perché? Ecco, io questo non ve lo dico, non per cattiveria, ma perché, come dice il Papa, compito di chi guida non è spiegare tutto, ma aprire itinerari. Se avete voglia e tempo in questa settimana di andare a leggere, mica tutta la Bibbia, ma Esodo 33, 1, 6, 6 versetti, si capisce perché il popolo guarda Mosè, lo vede andare alla tenda, ma sta fermo, si capisce. Se uno legge i 6 versetti prima, capisce immediatamente. Succede qualcosa di particolare, Dio dice delle cose molto particolari nei 6 versetti prima, e sua volta prima ancora c'è stata la rottura dell'alleanza, il vitello d'oro, tutte quelle cose che noi abbiamo letto in Deuteronomio, ma che ripete cose che comunque si dette anche in Esodo. Quindi vi do una piccola indicazione, prima è successo un pasticcio, quindi c'è una certa sospensione in questo brano perché c'è anche gente un po' in imbarazzo, un po' in difficoltà. Ma appunto, ho detto che non vi dicevo, ho già parlato troppo. 6 versetti, se volete a casa, vi date un'occhiata. Quindi guardano Mosè che entra nella tenda. Quando Mosè entra nella tenda, scendeva la colonna di nube e restava all'ingresso della tenda. Di nuovo, qui noi, io aprirò lo sportellino e alzerò in qualche modo il Signore, quindi sarà visibile la presenza eucaristica di Gesù. Qui nel brano si vede la presenza di Dio, non c'è un sacramento, non c'è, ma c'è questa colonna di nube, resta l'ingresso della tenda e parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nube, notiamo ancora qui questo fortissimo legame, anche noi a un certo punto, finito questo momento sulla parola, vedremo, quindi il popolo vede e noi vedremo, sperando appunto che la richiesta di essere attenti, il dono dello Spirito ci renda veramente attenti in questo vedere, presenti, consapevoli, attenti. Quindi tutto il popolo vedeva la colonna di nube che stava all'ingresso della tenda. Tutti si alzavano e si prostravano, ciascuno all'ingresso della propria tenda, che in qualche modo quello che farete anche voi sulla panca, chi pregherà seduto, chi in piedi, chi vuole su in ginocchio, comunque c'è questo momento particolare. Il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico. E qui adesso, per evitare che vi addormentiate, svariamo un po' sulla fascia. Allora, questa frase è bellissima. Tra l'altro, chi ha presente la lettura di domenica scorsa, che era messo oppure che era qui la lezio, questa frase è bellissima ma molto sintetica. Il Signore parlava con Mosè faccia a faccia, come uno parla con il proprio amico. È una frase splendida. Lo dico per l'ennesima volta, altro che Nuovo Testamento, Dio buono che diventa Gesù, che fa sta in mezzo a noi, Antico Testamento, Dio cattivo che fulmina tutti. No, qui abbiamo Dio, che è sempre l'unico Dio, qui non cambia mai. Su questo punto di vista Antico Testamento e Nuovo Testamento sono uguali, uguali. Parla con Mosè faccia a faccia come si parla con un amico. Io ho detto che Nuovo Testamento e Antico Testamento sono uguali su questa cosa qui, poi hanno le diversità. Il Nuovo Testamento ha dei vantaggi, ma attenzione, una cosa che ho proprio voglia di dirvi questa sera, anche attraverso una piccola indagine: l'Antico Testamento ha dei vantaggi sul Nuovo, è anche molto più lungo, è giusto che abbia dei vantaggi. E guardate, questo qui è l'esempio classico. Allora, perché uno potrebbe dire, voi potreste dire, che bello questo brano dove il Signore parla a Mosè faccia a faccia come uno parla con il proprio amico, che bello, chissà che cosa si sono detti, noi non potremo saperlo mai. Mi viene in mente il Nuovo Testamento, quella pagina splendida di Giovanni, la chiamata dei primi discepoli, quando Giovanni Battista dice ecco l'agnello di Dio, e i due discepoli seguono Gesù, e Gesù dice loro che cercate, e lui maestro dove abiti, e lui venite vedrete, andarono con lui e stettero con lui, erano le 4 il pomeriggio. Cosa ci sono detti? Non lo sappiamo. Antico Testamento a questo punto di vista è diverso, perché se uno va avanti a leggere, e stavolta sul prima ho detto vi lascio il lavoro, sul dopo ve lo leggo io, però intanto vorrei far cucinare un po' la vostra attenzione. Dopo invece ci viene detto, e sarà un po' sorprendente, attenzione a quella parola che vi ho detto, è la tenda della preghiera, certo, ma più esattamente è dove si può consultare il Signore. Perché la bellezza dell'Antico Testamento rispetto al Nuovo, anche perché è molto più articolato, è stato scritto durante vari secoli, ci dietro una storia molto ricca di un popolo, mentre il Nuovo Testamento, sto pensando ai Vangeli, è certamente la vicenda di Gesù con i suoi, che è una cosa splendida e incandescente, ma è poco tempo. Nuovo Testamento, diciamo così, i Vangeli hanno dei buchi impressionanti. Per esempio, qual è una di quelle cose enormi della vita quotidiana, della vita media di ogni uomo, di ogni donna, che è importantissima e sulla quale sul Nuovo Testamento, o meglio scusate, sui Vangeli o ci sono pochissime parole o non c'è niente? Non è una domanda retorica, attendo le risposte, ma adesso vi aiuto. Cioè, a me è una cosa che quando studiamo un po', studiavo teologia in seminario, riflettevo su queste cose qui, e mi ha dato da pensare. Sui Vangeli ci sono cose bellissime, della fede se ne parla tantissimo, della preghiera se ne parla, della morte se ne parla, della guarigione se ne parla, però il Nuovo Testamento, che sono 4 Vangeli, sono dei librettini qui piccoli, non possono dire tutto. E soprattutto in quest'epoca contemporanea ci si accorge di un tema enorme che è intessuto, che intesse la vita di quasi tutti voi, c'è manca una parola. Allora, lavoro. Sul lavoro non c'è moltissimo, c'è qualcosina, anzi tra l'altro c'è il lavoro, che c'è gente che lavora e viene chiamata e non lavora più perché fanno discepoli. Per esempio, sul lavoro non c'è molto, ma c'è una cosa peggio ancora che manca del lavoro. È la vita di tutti i giorni, sì, ma così sei ancora generico, perché per esempio sul mangiare, sul Vangelo c'è molto, sul mangiare, sul bere non si scherza, sul camminare Gesù continua a camminare, va di qua, va di là. Qual è una cosa enorme della vita? Provate a pensare ai film, una cosa che nei film praticamente c'è sempre e nel Vangelo praticamente non c'è mai. L'amore. L'amore, ma non nel senso dell'amore trinità, l'amore per uomo e donna. Dov'è che se ne parla? Nel Vangelo. L'unico bacio che abbiamo è il bacio di Giuda. Se volete, vabbè, la donna che bacia i piedi di Gesù. Cioè, non è che tutti i giorni voi baciate i piedi di qualcuno. Forse marito e moglie, tanto che siamo in una chiesa cattolica, quindi dobbiamo dire marito e moglie, ma uomo e donna qualche volta capita di baciarsi nella vita. Non c'è una riga sul Vangelo. Tutto quello che riguarda la densità, l'importanza del rapporto uomo-donna, cosa c'è sul Vangelo? C'è qualcosina, qualche frammento. Sulla famiglia? Continuiamo a predicare sulla famiglia. Sulla famiglia abbiamo fatto un incontro di decanato, Don Paolo e io, e Don Paolo dice giustamente, c'è solamente un brano, quello di Gesù XII, che è anche molto particolare, ma racconti di vita familiare, non so, di come fare con i figli, cioè, con i figli adolescenti c'è Gesù che scappa dal tempio, ho capito, un po', cioè, stiamo per esempio sull'amore c'è addirittura un libro dell'Antico Testamento, d'altro vi faccio un'anticipazione, sarà il testo di riferimento per Triuggio a novembre, tanto siamo già a novembre, che inizia così: ti bacio con i baci della mia bocca, che è il Cantico dei Cantici, e non è Giuda stavolta, per fortuna. Quindi, perché il Nuovo Testamento, come dicono, alcuni studiosi, è incredibilmente capace di raccontare la vita in tutte le sue dimensioni. Se volete, per esempio, uno che sta male perché è un fracco di guai, c'è l'intero libro di Giobbe. Ma uno che sta male perché ha tutto, no? Posizione un po' esistenzialista, c'è il libro di Tore Coelet, che è un problema strano, c'ho tutto ma sto male, che è metafora bellissima di alcuni dolori della vita moderna, della vita contemporanea, alcuni giovani che hanno tutto e stanno male, e Coelet spiccicato. Tutta questa ricchezza di articolazioni non c'è nel Nuovo Testamento, ma non c'è neanche bisogno, perché noi crediamo sulla parola di Dio che è Antico Nuovo Testamento. Per cui uno vuole capire in modo un pochino più serio, approfondito, che cosa vuol dire la passione travolgente tra un uomo e una donna, c'è un bel libro, c'è un libro intero, Cantico dei Cantici, messo lì apposta. Ma perché ho fatto questo excursus qui? Per dire che adesso vi vado a leggere che cosa diavolo mai si sono detti Mosè e Dio, perché qui c'è scritto: il Signore parlava con Mosè faccia a faccia come uno parla col proprio amico. Ma che cosa mai si dice? Io faccio anche qui un attimo di sospensione, perché la vostra materia grigia si mette in movimento e dica, non so, magari c'è Mosè che dice: ti adoro mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creato, preghiera antica, ma Mosè ancora non la sapeva. Oppure Mosè che gli dice, insomma, guarda, Dio che dice a Mosè: senti, con questo popolo devi far così, devi far cos'ha, non so, gli dà l'indicazione. Oppure, non so, uno sfogo di Mosè, o che dice: Signore, sono stanco, voglio riposare un po' in te. Bene, vi vado a leggere che cosa si dicono Mosè, perché è scritto, e Dio. E questo, se parteciperete alla messa della domenica, tenetelo presente, perché non sarà letto ovviamente questo pezzo, ma uno così, sapendolo, e magari essendo andato anche a leggere i primi sei versetti, che invece non vi leggo, del capitolo 33, capisce cose ulteriori. E questo è proprio importante, guardate, il movimento della curiosità. Poi ciascuno di noi è stanco, mille impegni, fa quello che può, però più la curiosità nel senso bello ci muove a voler capire, a voler leggere, a voler cresciamo. Allora, il Signore parlava con Mosè faccia a faccia come uno parla con il proprio amico. Mosè disse al Signore: vedi, tu mi ordini, fa salire questo popolo, ma non mi hai indicato chi manderai con me. Eppure hai detto: ti ho conosciuto per nome, anzi ho trovato grazia ai miei occhi. Ora, se davvero ho trovato grazia ai tuoi occhi, indicami la tua via, cos'è, così che io ti conosca e trovi grazia ai tuoi occhi. Considera che questa nazione è il tuo popolo. Allora, la faccio breve perché non è tanto qui la lezione. Comunque, praticamente Dio ha comandato a Mosè: bene, porta il popolo là, ma non gli ha dato indicazioni chiare, almeno secondo Mosè. E Mosè protesta, ho detto, è il luogo dove si consulta il Signore. E tra l'altro, vi ricordate la volta scorsa tutto quel giochino sul mio popolo, il tuo popolo, il mio popolo? Ancora Mosè ci dà dentro e ricorda ancora che il popolo, senti, Dio mio, è tuo, è tuo. Risponde Dio: il mio volto camminerà con voi e io ti darò riposo. Riprese Mosè: se il tuo volto non camminerà con noi, non farci salire qui. Vi prego di notare, poi magari potete leggerlo, cioè questiona Mosè: tu mi hai detto di andare qui, ma non mi hai detto bene la strada. Stai tranquillo, io sarò con te, il mio volto. Vabbè, però sei guarda che se non lo fai non ci muoviamo neanche. Vado avanti. Come si saprà, è sempre Mosè che parla, come si saprà dunque che ho trovato grazie ai tuoi occhi, io e il tuo popolo, se non nel fatto che tu cammini con noi? Interessante, Dio gli ha detto camminerò con te, e Mosè dice insomma, insiste Mosè. Qui viene fuori una dimensione interessantissima della preghiera. Qui ci leggo il brano del Nuovo Testamento, ecco perché Gesù dice: cercate e troverete, chiedete vi sarà dato, cercate e troverete, bussate vi sarà aperto. Perché altro che una semplice mettersi lì e dire: guarda Signore, tu sei tutto, io non sono niente, fai tutto tu. E Mosè e va su, e va giù, e chiede, e questiona. Disse il Signore a Mosè: anche questo hai detto, io farò, perché hai trovato grazie ai miei occhi, ti ho conosciuto per nome. Attenzione a cosa succede adesso. Gli disse Mosè: mostrami la tua gloria. Ma non mora di un millimetro, Ma mi vengono in mente certe persone con il proprio parroco che proprio non lascia. Stavo deviando. Mostrami la tua gloria. È bella questa cosa qui, perché vedete, noi siamo qui a pregare e magari ciascuno di noi, io per primo, dopo un minuto mi distrarrò. Mosè, una delle ragioni per cui non si distrae è che non lo lascia in pace. Non lo lascia in pace, lo tormenta. Lo tormenta. Mostrami la tua gloria. E tra l'altro, leggendo questo dialogo, si sente che chi tiene in mano le redini del dialogo è Mosè, non è Dio, è Mosè. Dio è come quei tennisti che devono ribattere, e quell'altro che va all'attacco, tu butti di qua, e quell'altro che tu butti di là, ma è lui che sta tenendo in mano il gioco, Mosè. Vedete che quel parlava faccia a faccia con come un amico, che bella immagine, sono due cari amici, se poi va a vedere, ostrega, che sostanza viene fuori. Allora, gli dice Mosè: mostrami la tua gloria. Rispose: farò passare davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il mio nome, il Signore, davanti a te. A chi vorrò far grazia farò grazia, a chi vorrò avere misericordia avrò misericordia. Soggiunse, stavolta è Dio che prende iniziativa, finalmente: ma tu non potrai vedere il mio volto, perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Aggiunse il Signore: ecco un luogo vicino a me, tu starai sopra la rupe. Quando passerà la mia gloria, io ti porrò nella cavità della rupe, ti coprirò con la mano finché non sarò passato, poi toglierò la mano, vedrai le mie spalle, ma il mio volto non si può vedere. Quella famosa questione che nessuno può vedere il volto di Dio, tranne che in Gesù rimanere vivo. E appunto, la lezione non era adesso tanto su questo brano qui, per cui mi sono permesso una lettura veloce, ma guardate che profondità ad andare solo un pezzettino avanti. Chi verrà domenica a messa, a parte che ci abbiamo il ceconato qui l'universo, ma a me sono concesso che qualcuno tenga l'omelia su questo brano qui, potrebbe dire appunto: che bello, Mosè e Dio pregano insieme, sono come amici. Vai un pochino avanti e si riempie questa cosa. Guardate che non vi ho letto 50 pagine, vi ho letto altri 7-8 versetti. Però come ci può aiutare, adesso ho praticamente finito, proprio nella preghiera di lotta, nella preghiera di domanda, nella preghiera in cui si dà fastidio a Dio. E io dicendo queste cose, dicendovi queste parole, mi rendo conto che sto comunque dicendo anche parole di Gesù sul Nuovo Testamento, quando Gesù vuole insegnare ai suoi discepoli che la preghiera è importante, prima dice chiedetevi sarà dato, cercate trovate, bussatevi sarà aperto, poi vi ricordate che ha quella parabola sulla vedova importuna che dice, ma persino quel giudice che è brutto e cattivo non gliene frega niente, ma quella vedova che continua a romperlo e di giorno e di notte, il mattino, la sera, i giorni feriali, i giorni festivi, alla fine dice, senti, io ti ascolto perché non ne posso più di te. Esattamente come capita qualche volta con i figli, per cui cediamo, vedo che qualcuno, cediamo per sfinimento, e hanno voglia dire i sapienti che dicono, no, bisogna tenere ferma la posizione, qualche volta non ne puoi più. Ma è interessante che Gesù dice questa cosa qui su Dio, ma riprende la grammatica dell'Antico Testamento. Dice, stufatelo Dio, stufatelo, mettetelo alle strette, costringetelo, che avvengono cose. Di nuovo qui sento, guardate che questa cosa qui adesso, non, chiaramente mi sono preparato prima di questa lezione, ma questa cosa sto proprio pensando adesso, perché il linguaggio dell'Antico Testamento e il linguaggio del Nuovo Testamento sono uguali con delle diversità, ma non certo sul tono. Ecco. Quindi, adesso questo passaggio. Notiamo che, ancora una volta mi permetto di farvi notare questa cosa, Mosè, dopo tutta questa richiesta, chiede di vedere e noi tra poco vediamo. Di nuovo una assoluta continuità tra il testo e la nostra esperienza qui e ora.